precedentemente hanno accolto il nostro invito di questo monastero che quest'anno abbiamo voluto dedicare un ciclo di incontri su questa grande figura, teologo, ma anche pensatore, perché Bonhoeffer non ha soltanto elaborato soprattutto in un versante teologico, ma il suo pensiero ha avuto anche poi così delle eredità anche di ordine filosofico e culturale più a largo raggio. Abbiamo dedicato una serie di incontri specifici su di lui, abbiamo avuto qui il professor Perone che ci ha parlato di tutto il rapporto tra la lettura della modernità, la faticosa lettura della modernità in Bonhoeffer. Poi abbiamo avuto Paolo Ricca, faccio un po' questa cronistoria per chi c'era e per chi non c'era, perché questa sera ci sono persone nuove. Abbiamo avuto tra di noi anche Paolo Ricca che, proprio da un versante più evangelico, ci ha voluto descrivere il passaggio anche, diciamo così, del Bonhoeffer credente, l'evoluzione, no, della fede proprio bonhoefferiana esistenzialmente, da quando era accademico, professore a Berlino e poi nella sua chiesa confessante, fino poi alle vicende di una fede provata in cella nel campo di concentramento. E poi abbiamo avuto il professor Callas dell'Università Cattolica di Milano che ci ha parlato dell'orizzonte sapienziale, soprattutto, se vi ricordate, il rapporto tra benedizione e croce, e ci ha descritto appunto alla luce sia del Resistenza e Resa ma anche dell'Etica questo rapporto, questo orizzonte, questa visuale sapienziale che è presente, e mi pare stata una lettura in parte anche nuova di Bonhoeffer. E questa sera vorremmo concludere questo ciclo bonhoefferiano appunto tentando una riattualizzazione di questo pensiero. Diceva Perone, la prima volta che ha iniziato il nostro ciclo, dicendo: ma Bonhoeffer non sta dietro a noi, Bonhoeffer sta davanti a noi, no? Vi ricordate? Perciò il suo pensiero è un pensiero talmente ricco che ha una dimensione che in qualche modo apre un avvenire. Allora ci sembrava importante non fare soltanto uno studio così delle opere, del pensiero, delle idee, ma vedere anche quali ripercussioni, quali attualizzazioni possiamo fare del pensiero bonhoefferiano per il nostro oggi, in merito all'uomo, in merito alla politica, in merito alla giustizia, ma anche forse altri temi che abbiamo solo indicato lì nel nostro programma, ma che sia Pietro Ingrao che Amito Ricchi adesso con libertà approfondiranno. Poi, come le altre volte, facciamo un piccolo break, prendiamo un po' un caffè e poi ci ritroveremo insieme per una conversazione, insomma, sia con Armido che con Pietro. Darei prima la parola a Armido Rizzi e poi a Pietro Ingrao. Una mezz'ora per ciascuno, così stiamo dentro un orario comodo.
Avevo rifiutato l'invito fatto inizialmente da Alessandro di venire a parlare di Bonhoeffer prendendo un aspetto particolare, perché non sono un bonhoefferologo e quindi non saprei fare una lettura filologicamente e anche ermeneuticamente, ma con precisione, con attenzione, ecco, al testo non saprei farlo. Quello che posso fare è richiamare quella sedimentazione che la lettura fatta di Bonhoeffer, in particolare di Resistenza e Resa, molti anni fa, e rifatta poi in questi ultimi mesi sulla edizione integrale, quasi integrale, uscita più di recente, ecco, quella sedimentazione è venuta scavando dentro di me. Quindi una lettura simpatetica, la mia, e quindi che può permetterci anche, direi, tanto di eventualmente non azzeccare in maniera perfetta l'interpretazione del testo di Bonhoeffer, e dall'altra parte soprattutto può permettersi di dire riprendo alcuni, due saranno, due tra i temi maggiori della teologia di Bonhoeffer, e li riprendo a modo mio, cioè dicendo quello, ecco, potremmo dire quello in cui Bonhoeffer ci sta oramai alle spalle e quello invece in cui ci sta ancora davanti e ha ancora qualcosa da dirci. Quindi la mia è una lettura teologica, ma libera. Se volessi dare un titolo o indicare il tema generale entro il quale iscrivere i due punti che presenterò, potrebbe essere quello classico quando si parla di Bonhoeffer, di fedeltà alla terra. Esaminerò i due versanti di questa fedeltà alla terra. L'uno è quello della responsabilità, cioè quella dell'uomo e del mondo adulto. L'altro è quello della benedizione, cioè quello del mondo buono. Io non saprei dire se questi siano i temi principali, più innovativi della teologia di Bonhoeffer. Certo sono temi che in qualche modo si impongono tra altri quando si parla di lui. Dico, non saprei dire se sono i due temi principali, sono comunque quelli che hanno, in cui io mi sono sentito, già per la prima volta in cui lo lessi, più in sintonia con lui e in cui così la mia riflessione personale è stata alimentata dall'incontro con Bonhoeffer. Dunque i due versanti, dicevo, sono primo la responsabilità o il mondo adulto. Secondo, la benedizione in mondo buono. La terminologia del mondo adulto, per quanto io ne sappia, è entrata nella letteratura teologica proprio attraverso Bonhoeffer. Si potrebbe dire in qualche modo che Bonhoeffer ha fatto nella teologia, almeno su questo tema, ha sbrecciato, ecco, il discorso teologico ha introdotto il motivo del mondo adulto analogamente come aveva fatto Kant per il discorso filosofico. Mondo adulto, il mondo maggiorenne, il mondo minore. Ed è proprio per questo che credo si riprendendo questo tema non ci si debba abbandonare, meno come teologi, all'entusiasmo troppo facile. Perché quando Bonhoeffer parlava del mondo adulto adottava una formula che all'interno della teologia era provocatoria, certamente all'interno della teologia cattolica, ma evidentemente, poiché gli si muoveva all'interno della teologia protestante, aveva consapevolezza che la formula e ciò che essa intendeva dire fosse provocatoria anche all'interno del mondo della teologia protestante. Ma la provocazione veniva proprio dalla tendenza che Bonhoeffer osservava nel proprio mondo teologico e pastorale, e che i cattolici a maggior ragione riscontravano nel proprio, la tendenza, ecco, ad avere un rapporto polemico con il mondo, in particolare, ecco, con proprio quegli aspetti del mondo che, diciamo, la presunzione del mondo di essere mondo adulto, quindi del mondo inteso non qui nell'accezione, diciamo, ontologica in cui se ne parlava nel Medioevo, ma nell'accezione storico-epocale, il mondo moderno. Allora, dicevo, proprio su questo mondo moderno come mondo adulto, noi siamo oggi certamente più smaliziati di Bonhoeffer. Al punto che addirittura, diciamo, beh, in fondo non avevano tutti i torti la teologia cattolica di essere non facilmente succuba all'infatuazione per la maturità del mondo moderno, e non aveva tutti i torti quella parte di teologia protestante contro cui Bonhoeffer se la prendeva. Allora ecco, credo che con questo così, con questa attenzione critica, mi pare che noi dobbiamo riprendere l'idea bonhoefferiana dell'uomo e del mondo adulto, non per dire oramai è una di quelle idee per i me, no, che da buttare via, una di quelle idee alla page, no, fino a 30 anni fa, ma oramai ecco scadute. No, io non credo affatto questo, ma che certamente va riletta. Anzitutto credo per metterci in guardia contro una lettura facilona di Bonhoeffer, e secondo eventualmente anche per limare qualche cosa che in lui fosse, eventualmente, come penso che in qualche misura fosse, ecco, non sufficientemente sgrossato, rifinito. Certo, quella ingenuità che noi sentiamo oggi anche pesare quando pensiamo alla pretesa illuminista, dell'uomo illuminista, di essere l'uomo maggiorenne, l'uomo adulto che guardava all'indietro all'uomo delle religioni, in particolare della tradizione cristiana, come l'uomo infante, eccetera, eccetera. Ecco, quando guardiamo, no, a questa pretesa e la tacciamo di ingenuità, noi non possiamo far, non saremmo legittimati a pensare che Bonhoeffer abbia assunto in solito, che Bonhoeffer abbia condiviso questa stessa ingenuità dell'uomo illuminista, no? in tutte le sue componenti. E certamente non condivideva quel rifiuto del sentimento profondo di colpevolezza, del carattere perennemente militante dell'uomo etico, quel qualche cosa per cui, ecco, per riprendere una formula classica della teologia cristiana, quello che era per gli illuministi un po' come il panno rosso di fronte al toro, no? Contro cui si incornavano così volentieri, e cioè l'idea del peccato originale. Nella formula cattolica, nella lettura cattolica, nella lettura protestante, erano varianti importanti all'interno del dibattito interconfessionale, ma credo non più o meno insignificanti dal punto di vista invece di una lettura illuminista. Ecco, certamente Bonhoeffer non è mai caduto in questa dimensione dell'ingenuità illuminista, quella della liquidazione facile del senso profondo della frattura che l'uomo porta dentro di sé nel suo rapporto con il bene. Del resto anche Kant era troppo grande per caderci troppo a lungo. L'ultimo Kant aveva appunto recuperato la propria riflessione illuminista sull'uomo maggiorenne, aveva recuperato il senso del peccato originale, riformulandolo nel male radicale come appunto una torsione, una contorsione, una rottura interna alla stessa libertà, volontà dell'uomo. Allora, questo è un primo punto in cui già l'uomo adulto di Bonhoeffer non era l'uomo adulto, non era lo stesso uomo adulto maggiorenne dell'illuminismo, ma era già, diciamo, manteneva, ecco, contro la presunta critica illuminista al peccato originale, Bonhoeffer, credendo nel peccato originale, aveva un elemento di critica dell'ottimismo illuminista, un elemento fondamentale. Un altro elemento in cui Bonhoeffer certo non poteva condividere l'ottimismo illuminista era quello della possibilità di superare quell'altra forma di male, oltre al peccato, ma la sofferenza. Non mi attardo su questo, anche perché voi avete alle spalle ben tre incontri già sulla teologia di Bonhoeffer, ma certo l'idea del Dio che soffre e che in questo suo soffrire accompagna la sofferenza umana, ecco, mi sembra un'idea che già dava, dunque ancora una volta, all'uomo adulto e al mondo adulto di Bonhoeffer un taglio diverso che non quello della, diciamo, giovanile, un po' giovanilistico dell'illuminismo. Tuttavia ci sono anche dei limiti, ecco, limiti direi storici nella lettura che Bonhoeffer dà del carattere adulto del mondo moderno. Beh, anzitutto Bonhoeffer, pur conoscendo il nazismo, pur militando contro il nazismo, pur essendo martire del nazismo, pur avendo difeso gli ebrei, eccetera, eccetera, non era a conoscenza della Shoah, quello che noi abitualmente chiamiamo l'olocausto, no? La traduzione corretta è un po' la distruzione, la catastrofe. L'olocausto dice già un'idea di sacrificio, che non è invece contenuto nella idea sacrificale, rituale, che non è contenuta nella Shoah ebraica. Allora, ecco, tutta quella problematica del pensare dopo Auschwitz evidentemente non era presente. Poteva essere presente Bonhoeffer, e quindi anche tutta la crisi del pensare illuminista, quella crisi che da Adorno in poi invece è diventata uno degli elementi presenti, almeno relativamente ampie fasce del pensare filosofico e teologico, ecco, questo non poteva essere presente Bonhoeffer. Bonhoeffer poteva ancora pensare, ecco, che il nazismo fosse una pagina minore della storia dell'Occidente, del Novecento. Non poteva misurare, perché mancavano i dati, ecco, misurare tutta l'ampiezza, la profondità di significato negativo che invece l'evento della Shoah ha avuto. Vi aggiungerei anche un'altra cosa, che quegli elementi di così già di dubbio, di punto interrogativo, se vogliamo, di crisi di riflessione, di pensiero della crisi, presenti nel Novecento, e quindi quella parte di pensiero del Novecento che andava controcorrente rispetto a quello che era, se vogliamo, il grande filone illuminista, fino dei grandi racconti. Ecco, questa parte di letteratura, che pure Bonhoeffer conosceva, non la amava. Le cose che gli dice nei confronti dell'esistenzialismo, delle tematiche esistenzialiste, del limite, no, delle situazioni limite, quelle anche che dice, a proposito di diverse anche letteratura extrafilosofica, letteratura narrativa, poetica, eccetera, la cosa è più sensibile nell'edizione recente, diciamo praticamente integrale, di Resistenza e Resa, ecco, nei molti accenni che egli fa a questa letteratura che proprio non gli va, ecco, perché non ha la grandezza, la santità della grande letteratura classica, fino appunto alla letteratura sotto il segno della esaltazione o del sentimento positivo dell'uomo. Ecco, direi non ha amato la letteratura della crisi per quel tanto che era già presente. Questo forse è un limite, dipende dai gusti, ecco. Non so se Bonhoeffer tornasse oggi, ecco, non so se egli si darebbe ancora, no, la stessa lettura. In ogni caso credo che noi dobbiamo tenerne conto, ecco, che l'uomo, quell'uomo moderno con cui egli come teologo intendeva fare i conti, non solo non era, e questo egli lo sapeva, non poteva essere insolido l'uomo vagheggiato dall'illuminismo, ma forse era anche più debole se vogliamo, nel suo esaurirsi o piegarsi, scalfirsi, no, in quello che molti chiamano il postmoderno, se in questo movimento dal moderno al postmoderno c'è una logica, io penso che ci sia, anche se non una logica di necessità, ecco, ma c'è una logica di era un possibile esito, era un esito che il moderno covava dentro di sé, poteva forse anche evitare, ma era un possibile esito. Bene, se tutto questo è vero, allora il mondo moderno, a cui il mondo contemporaneo, che Bonhoeffer vedeva come mondo adulto, è forse molto meno adulto anche di quanto egli già pensasse. E tuttavia, se ci sono parti di questo discorso di Bonhoeffer che possiamo lasciarci alle spalle, perché magari con la famosa immagine dei nani che vedono più lontani dei giganti, perché vedono mettendosi sulle spalle dei giganti, ecco, possiamo dunque guardare anche in avanti e dire c'è ancora molto da mantenere, da conservare e da sviluppare di quello che Bonhoeffer diceva essere l'uomo adulto. Io formulerei, ma vado molto a naso, ripeto, perché bisognerebbe avere una conoscenza molto più precisa di quanto io abbia, soprattutto dell'etica di Bonhoeffer, credo, vado molto a naso, però esponendo queste idee, ne parlo anche perché fino a qualche tempo fa avrei pensato fosse un po' così avventurista parlare di queste cose mettendole sul conto di Bonhoeffer. Recentemente ho verificato un po' questa ipotesi di lettura con l'amico molto caro Alberto Gallas, che invece proprio è uno studioso a 24 carati di Bonhoeffer, e in qualche modo mi ha detto che sì, che è una strada giusta, ecco, mi pare che anche qui appunto abbia fatto una lettura sapienziale, hai detto, no? Bene, a me sembra che l'aspetto più interessante, ecco, più meno caduco della attenzione e della valorizzazione fatta da Bonhoeffer dell'uomo e del mondo adulto, sia quello che io chiamerei, ecco, la proposta di una laicità non ideologica, cioè di una laicità, questo è il negativo, no? Non ideologico, cioè di una laicità che non presuma più, come quella illuminista, di intanto al negativo di affermarsi in contrapposizione all'uomo religioso, ma questo mi sembra oggi abbastanza scontato, ma anche direi ancora più anche di non presumere di darsi una piattaforma teoretica a partire dalla quale poi costruire le proprie scelte. Allora una laicità non ideologica, ma il positivo sarebbe ma sapienziale. Io ho l'impressione che buona parte dei discorsi sulla crisi oggi, no, siano speculari ai discorsi contro cui se la prendono, ai discorsi sui grandi racconti del comunismo, del marxismo, siano speculari a quelli, e cioè siano due immagini di uomo di cui l'una presume di essere teoreticamente costruttiva e l'altra è teoreticamente decostruttiva, ma dove da una parte come dall'altra, cioè, o alla base del nostro esistere c'è una teoria, se no c'è niente. Allora da una parte si dice c'è la teoria, dall'altra si dice non è possibile mettere una teoria alla base del proprio esistere, e dunque ecco siamo abbandonati a nulla, siamo alla eccetera. invece mi pare, ecco, che sia possibile, e ripeto, ho come l'impressione un po' a naso, no? Che sia questo il senso più profondo dell'attenzione di Bonhoeffer verso un uomo adulto, che egli vedeva, addirittura diceva di vedere meglio espresso in molte figure di laici che non in molte figure di credenti, e sia dunque questa laicità che non presume di mettere a proprio fondamento una visione complessiva di che cosa è l'uomo, ma, dicevo, sapienziale, cioè di una laicità che accetta di essere presa dentro un'esperienza, dove il soggetto che si dice laico accetta di essere preso dentro un'esperienza che è forse dello stesso tipo di quell'esperienza dentro cui si ritrova preso dentro il credente. Cioè, così come c'è un'esperienza di fede, c'è un'esperienza che non può essere chiamata forse di fede, forse, e che tuttavia ha una caratura di fatto, di fede, no? Appunto perché non può prendersi in mano e guardare su che cosa sta. Ecco, un'esperienza, come chiamarla? Etica. Allora, sapienziale aggiunge ad etica, ecco, la dimensione di specifica etica, aggiungendo un'esperienza, e un'esperienza che si è fatta sguardo, che si è fatta capacità di giudizio, che si è fatta discernimento. Ecco, forse l'uomo adulto di Bonhoeffer, o io amo vederlo così, ecco, l'uomo adulto di Bonhoeffer è quest'uomo che, al di là delle distinzioni ideologiche, e io aggiungerei anche al di là della distinzione tra credente e non credente, si trova si trova dentro questo mondo d'esperienza in cui ci sono delle cose per le quali sente di dover vivere e, se è il caso, morire. E queste cose riesce a discernerle malgrado tutti i decostruzionismi e tutti i discorsi sulla crisi, e senza bisogno di opporre a loro degli antidiscorsi o dei rifacimenti di discorsi, teorie complessive sulla l'uomo che va oltre o che rinuncia a una teoria fondante, ma non con questo rinuncia a trovarsi fondato, cioè con i piedi su qualcosa che sta, anche se in fondo non riesce a tradurre questo qualcosa in un discorso compiuto, e accetta di non riuscire. E non mette in discussione quel qualche cosa in cui crede, per il fatto di non riuscire a vedere cosa c'è dietro e che lo motiva a credere. Questo, secondo me, questo è il vero uomo adulto, che rinuncia al sogno infantile di prendersi in mano fino in fondo e accetta, come diremmo, accetta la finitezza, la propria finitezza, eccetera, eccetera, ma non accetta con rassegnazione. Accetta perché sa che, e questa è sapienza, perché sa che il conoscere umano, l'approccio alla verità, eccetera, non ha bisogno di quel qualche cosa su cui si attuffano illuministi e anti-illuministi. Dico, forse questo è l'uomo adulto di Bonhoeffer. Secondo punto, allora, dicevo, la responsabilità, semplicemente questo, l'uomo che, pur senza saper formulare in maniera organica il perché del proprio agire, sa fare delle scelte, sa assumersi le sue responsabilità. Quindi, un responsabile che ritrova in qualche modo anche i sapori originari rispondere a un qualcosa che abbia la forma di appello o di visione, è comunque, comporta quel discernimento, la capacità, cioè, di leggere, e di un leggere che illumina l'agire. Secondo, dicevo, la benedizione o il mondo buono. Beh, ricordiamo, penso, tutti quei passi che sono anche divertenti in qualche modo, no? Io ne ricordo due in particolare, della polemica di Bonhoeffer contro, non tanto contro l'escatologia, ma quello che potremmo chiamare l'escatologismo, cioè la fretta di arrivare subito al fine ultimo, e invece il recupero che egli chiamerà, che con un termine che poi entra, una metafora che poi entra nel linguaggio teologico, no, saper sostare e vivere nel penultimo, o detto in altri termini, ecco, il recupero della terrestrità attraverso l'Antico Testamento, quello che noi cristiani chiamiamo l'Antico Testamento, attraverso la scrittura ebraica. Ce lo ricordiamo tutti quei passi un po' ironici, no? Che bisogna saper accettare di vivere e di godere l'al di qua, e soltanto in qualche modo esaurendo le possibilità di fruizione che offre l'al di qua, poi si può, soltanto quando si ha come l'impressione che con l'al di qua sia tutto perduto, allora si può accedere all'aldilà, avere un atteggiamento di fede. E dice, ecco, un uomo che ha tra le braccia la sua donna, o secondo la traduzione più pudica di Alberto Galla, sua moglie, ma il tedesco è Frau, quindi vanno bene tutte e due, no? Dicendo, e che pensa al paradiso, come minimo dimostra poco buon gusto, e certamente non fa qualcosa che è conforme alla volontà di Dio. L'altro è, se l'altro testo, se Dio vorrà darci anche un grande successo in questo mondo, anche dice, un successo travolgente in questo mondo, dobbiamo accettarlo e goderlo così, non cerchiamo di essere più pii, più virtuosi di Dio, di fare un passo avanti di lui, no? Cioè, quando egli ci chiedesse poi di rinunciare, ce lo togliesse, cioè, stiamo al passo con Dio, non più indietro di lui, ma neanche cercando di sopravanzarlo, no? di precederlo. Ecco, questo senso del vivere, del fruire, del godere quello che la terra offre, pur sapendo che questa non è la nostra dimora definitiva, eccetera, 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 ecco, ma in modo che il non definitivo non faccia cadere su questa dimora, ma quell'ombra di caducità, di tristezza, o quando non addirittura di male, di peccato, eccetera, che è uno dei temi della tradizione cristiana, degli atteggiamenti. Allora, la terra, che vuol dire l'amicizia, che vuol dire la sessualità, che vuol dire per Bonhoeffer certamente anche, dentro tutta quello che noi chiameremo i beni culturali, ecco, è stupefacente la conoscenza che egli aveva, per esempio dei luoghi d'arte italiani, no? Come dimostra il suo carteggio con quel suo amico, che poi che ha pubblicato poi le sue lettere, eccetera, che era con l'esercito tedesco in Italia. No? Mi raccomando, non mancare di andare a vedere o a rivedere questo, quell'altro, la libertà di spirito, la bellezza mi raccomando, giovedì santo vai a San Pietro, perché non devi mancare di assistere, no? Ecco, a quella bellissima liturgia, eccetera. Il godimento della terra che gli faceva giocare dunque contro la fretta, l'impazienza, in qualche modo quasi l'ingordigia della reale o presunta, no? Del cielo. Anche qui Mi sembra un tema molto, molto vivo questo, è un tema non caduco, e però oggi è difficile farlo giocare contro l'impazienza escatologica, perché io mi guardo attorno, speravo che ci fosse qui almeno Sergio Vinzio, ma chi di noi ha l'impazienza escatologica? O l'escatologia globale così, o di quella invece individuale, no? Cioè l'impazienza del cielo. Ecco, allora sembrerebbe che questo discorso sulla terra, sulla fruibilità e fruizione, no, quella terra sia oramai anch'esso un discorso scontato all'interno della teologia e della spiritualità cristiana. A me sembra di no, a me sembra che possa essere rigiocato, ecco, nei confronti di altri modi di leggere il mondo e l'esistere sulla terra. Alcuni anni fa, oramai sono anche tanti, io ho tentato, ecco, di rigiocare questo, il tema della terrestrità, il tema della benedizione dell'esistere terreno, soprattutto nella scrittura ebraica, ma poi come tema reale, no? Dicevo di rigiocarlo nei confronti invece dei grand récit, no? Dei grandi racconti illuminista marxista soprattutto, no? Lì dove si profilava con la crisi dei grandi racconti, la crisi delle ideologie. Allora, solo uno spazio del privato, ognuno faccia quel che riesce a fare, pensi a se stesso, ecco, invece di trovare il senso della quotidianità come luogo originario della benedizione. Ho cercato di farlo in un libro che ha avuto un certo successo, anche grazie all'amicizia di Filippo Gentiloni, è giusto che lo ricordi qui, che gli dedicò un'intera pagina del manifesto. Oggi a me sembra che ci sia come un terzo polo, chiamiamolo così, un polo polemico, contro cui si potrebbe rivivere questo motivo della benedizione, ed è vicino a quello, è vicino ma però è altro, sì, rispetto sia a quello strettamente bonifieriano, sia quello del confronto con i grandi racconti, poi la loro caduta, e direi invece, ecco, far giocare la vita come benedizione, questa vita come benedizione, contro il disincanto, contro quelle due facce del disincanto che sembrano, appunto, che sono agli estremi, ma che come tutti gli estremi forse sono solo due figure di una stessa più profonda disposizione, e della faccia disperata, che non riesce a trovare più ragioni di vivere, e dall'altra parte invece la faccia ingorda, la faccia avida, che secondo me ugualmente è che avido cosa vuol dire? Vuol dire che rincorre il futuro, non è vero, o è approssimativo quello che dicono i sociologi, no, che i giovani oggi non hanno più il senso del futuro, sono abbarbicati al presente. È una prima approssimazione, mi pare che guardando più da vicino, ecco, non hanno più davanti grandi orizzonti di futuro, no? Ma non hanno neanche il presente. E sono invece alla rincorsa di quel futuro immediato, che è però il presente che continuamente scappa. Ed ecco allora che, no, questo rincorrere, questo non avere mai abbastanza, rincorrere perché non ha raggiunto, anche perché una volta raggiunto quello che uno cercava, lo logora, lo rende obsoleto, no, rapidamente. Dunque, mi dicevo, a me sembrano due facce della stessa mancanza di presente, di quella mancanza di presente che, adesso qui non vorrei proprio chiudere perché la mezz'ora è passata, mi concedo ancora 4 minuti, di quella mancanza di presente che è forse la forma sì, è la forma molto più diffusa e molto più facile che non quella che era l'attesa dell'aldilà, ma che ha qualcosa di comune. E cioè è forse nella logica del desiderio di bruciare il presente, desiderio di infinito, di bruciare il presente. Lo si può bruciare verso un infinito, no, qualcosa di pensato come infinito, e allora scrivere anche il cielo, l'escatologia, insomma, no, come compimento in termini di desiderio, l'infinito del desiderio, oppure con i grandi racconti di un'umanità una volta per tutta giusta e felice, dove l'essenza e l'esistenza saranno uguali, oppure ecco, in questo rincorrere niente, tutto quello che non c'è ancora, che però appena lì dietro l'angolo è avanti. Mi chiedo allora, riscoprire il presente, questo mondo, non solo questo mondo, cioè, nel senso la terra, ma proprio la quotidianità, quello che abbiamo, le relazioni dentro le quali siamo, riscoprirle nella loro dimensione di benedizione, se questa non sia dunque quello che, non dico resta della lezione di Bonhoeffer, ma addirittura vuol dire quello che in cui la lezione di Bonhoeffer si trova oggi potenziata nella sua attualità. Non è più un tema intraecclesiale quello di insegnare ai cattolici o ai protestanti che pensavano troppo facilmente all'aldilà, di insegnare a pensare un po' all'aldiquà, ma quello invece di insegnare, forse di testimoniare, non so se sia ancora possibile insegnare, ecco, qualche cosa che è la sobria gioia di vivere, di trovare, ecco, di leggere il mondo come grazia, di dire grazie, eccetera, eccetera. Anche qui io sarei anche disposto, sarei anche direi interessato a dare una certa formulazione teorica di quest'ultima parte, però non ne ho il tempo, e anche giustamente non ne ho il tempo, e quindi mi limito a dare questo, se volete, questa specie di messaggio. A dare quindi soprattutto quest'ultima parte il tono parenetico, no? Esortativo, ecco. Credo che oggi la prima fondamentale evangelizzazione possa essere questa, evangelizzazione, cioè un buon annuncio, l'Evangelo, l'annuncio che questo mondo in cui noi viviamo è, malgrado tutto, un mondo buono, dove ci sono abbastanza cose buone che sarebbero più buone se noi accettassimo che, se noi partissimo riconoscendo la bontà che già c'è in esse. Basta.
Dei processi particolari che adesso sono stati anche brevettati, eccetera, messe in piccole centraline che non emettono praticamente scarichi, produrre energia elettrica, produrre carburanti, eccetera, e riviene emessa soltanto anidride carbonica che compensa quella che era stata aspirata, cioè praticamente quel ciclo che la natura corrisponde al ciclo dei nostri polmoni, qui è una piccola turbina, per esempio, che corrisponde al ciclo che avviene nel nostro corpo. La stessa cosa per produrre, per esempio, carburanti, come dicevo prima. Si è fatto un calcolo che con le superfici lasciate incolte in Europa per l'abbandono delle campagne dovute anche al surplus di produzione agricola, praticamente si potrebbero di gran lunga superare tutti i bisogni, tutta l'energia data per esempio dalle centrali nucleari con delle piccole centraline, quindi decentralizzate, eccetera. Questo solo per avere un'idea di quanto si può fare. E nello stesso tempo Questo ci fa capire come questa via del sole è una via appunto globale, e per capire il fatto della via globale faccio questo esempio. Una via che può sembrare una scelta tecnica, che può sembrare solare perché in realtà è acqua, ma che in realtà non lo è, ma è ancora con la vecchia mentalità, è quello delle enormi dighe come a Itaipu, per esempio in Brasile, dove si distruggono superfici enormi di foresta, dove addirittura la centrale di Itaipu produce 10 volte tanto, una centrale da 1000 megawatt quasi, una centrale da 10.000 megawatt, quindi enorme, estremamente concentrata. L'energia è acqua, quindi in realtà sarebbe energia solare, ma è applicata con questa mentalità sbagliata della concentrazione, del potere, della distruzione, e quindi si esce da questa mentalità. Ecco, per capire che non è sufficiente una tecnica, ma che è proprio importante questo discorso di cambio di mentalità, e sono solo queste altre culture lontane dalle nostre, che noi non abbiamo mai voluto considerare in maniera seria, le uniche che possono insegnarci. C'è qualche timido segno oggi di solare, specialmente nei paesi del nord c'è qualcosa, la Danimarca è piuttosto avanzata, lì le cooperative anche sono molto estese, hanno fatto molto nel campo del vento, nel campo dei risparmi, hanno fatto delle leggi per cui l'industria inquinante e che consuma molta energia viene tassata di più. Un'industria che produce per esempio macchinari a basso consumo energetico viene liberata dalle tasse, e praticamente sono riusciti addirittura nel giro di pochi anni a ridurre il consumo nazionale del 25-30%, quindi sono risultati considerativi. Cioè, se si vuole, e non è che si possa dire la Danimarca è un paese assolutamente arretrato, no? È modernissimo, eccetera, eppure se si vuole si possono fare i passi, è che non si vuole, questo è il discorso, ma se si vuole si può. Ci sono dei timidi segni, ci sono dei timidi segni in Germania, qualcosetta anche in Italia, ma minimo, pochissimo l'Italia, anche se avrebbe possibilità enormi. C'è in Africa, per esempio, nello Zimbabwe, ecco, tanto per dare delle idee. E allora perché tanta contrarietà? Ma proprio per la paura della perdita del potere. E allora si inducono un sacco di scuse, per esempio si dice che le tecniche solari sono soggette a guasti, certo che sono soggette a guasti anche quelle, soltanto che un guasto nel nucleare ci manda gambe all'aria, e un guasto nel solare, tutto sommato, ferma una centrale, ci potrà essere qualche fuga di qualcosa, ma diciamo che è sempre una cosa estremamente contenuta. Oppure si dice la tecnica solare non è matura. Mai nessuna tecnica è matura. Allora è maturo il nucleare quando ci accorgiamo che ci sono delle inclinazioni dopo 17-18 anni di funzionamento, dovevano esserci dopo 40, no? Non è matura neanche quello. La fusione è matura? Sono assolutamente a zero, chiacchiere tante. Utilizzandone 17 di mega, allora a quel punto lì non è che sia un gran, e diciamo se si arriverà a qualcosa sarà tra 30, 40, 50 anni, ma è che lì piace perché è una scelta che sembra estremamente prestigiosa, una scelta ben lontana dalla mentalità del sud del mondo, eccetera, e quindi piace per quello, semplicemente per quello, altrimenti le tecniche solari, che oltretutto non hanno bisogno di grandi problemi di sicurezza, sono molto più abbordabili. E allora direi che a questo punto finiamo vedendo proprio cosa si può fare, cioè come si può promuovere il solare, e penso che prima di tutto debba esserci un impegno personale, cioè ognuno di noi deve avere questo coraggio e questa voglia di essere segno di cambiamento, perché abbiamo bisogno di segni nella nostra vita. Però per essere segno di cambiamento dobbiamo, penso, dedicare un po' del tempo della nostra vita, pensare, avere delle visioni proiettate verso il futuro. E per essere convincenti dobbiamo essere estremamente coerenti. Lo so che è una cosa difficile, però è fondamentale essere coerenti, cioè estremamente rigorosi con se stessi, molto rigorosi. Meno con gli altri, ma con se stessi bisogna essere rigorosi. E allora dobbiamo chiederci, per esempio, quanta energia sperpero, farsi un bilancio e vedere dove posso ridurre i consumi. E se facciamo bene i conti, ci accorgeremo che le cose che più arrivano vicine al nostro cuore, in fondo non hanno bisogno di tanta energia. E proviamo a guardare qualcosa a livello personale, questo. Proviamo a pensare alla nutrizione. La nutrizione, per esempio, è molto importante. Ebbene, certo, non è che uno possa farlo da un giorno all'altro, è un dato di fatto che un passaggio graduale a una nutrizione naturale e poi vegetariana riduce enormemente i consumi di energia. Praticamente una persona che mangia vegetale consuma circa un decimo di una persona che mangia moltissima carne. Perché? Perché il passaggio attraverso la carne, praticamente la mucca, mettiamo, che poi fa il burro, il formaggio, oppure di cui si mangia la carne, praticamente quasi il 90% dell'energia lo consuma, dell'erba che mangia, eccetera, lei, e viene sperperato, e solo un 10% viene utilizzato. Se noi mangiamo direttamente vegetale, si consuma molto meno, cioè una persona che mangia vegetale occupa circa di terreno un decimo di una persona che mangia, e quindi è un risparmio. Io faccio l'esempio sulla mia persona, diciamo che ho cominciato 10 anni fa, ho fatto fatica un anno, ci ho messo un anno circa a abituarmi, però dopo un anno proprio, adesso proprio non ci penso più, chiaramente se uno mi offre un po' di carne la mangio, però non ne mangio assolutamente più e sto benissimo, anzi mi ammalo molto meno oggi che non 10 anni fa, e sono diventato 10 anni più vecchio. Oggi ho 54 anni, quando ho cominciato ne avevo, anzi no, sono già 14 anni, ne avevo 40, e tutto sommato sto meglio adesso 54 che allora 40, quindi è un discorso oltretutto anche estremamente salutare. Poi un'altra cosa che si può fare è quello, se uno ha, sempre a livello agricoltura eccetera, se uno ha un pezzetto di terra per esempio, quello di fare una coltivazione valida. E anche qui ho imparato qualcosa di estremamente interessante nel Brasile, proprio delle persone semplici che hanno avviato, e ora sta funzionando molto bene, la cosiddetta bioagricoltura tropicale, che funziona oltretutto molto bene anche.
E insieme una rilettura compiuta, sia pure breve, del pensiero e dell'opera. Non avrei le conoscenze, la preparazione, gli strumenti per farlo, ci vorrebbero da parte mia ben altre attitudini e anche conoscenze reali. E del resto, mi pare questo. Tocchi ad altri, e penso che io sono stato chiamato qui da voi, vi ringrazio, l'avete fatto forse con un altro spirito, conoscendo già la conoscenza limitata che io ho, limitata che io mi disponesse, e poi tutti, come a dire, gli antecedenti e i conseguenti. Sono io posso soltanto, sottolineo questo soltanto, fare, o meglio, tentare qui un'altra cosa, insomma. Come a dire, regare a voi una testimonianza di lettura. Tentare di evocare, secondo me, alcuni elementi dell'elaborazione che ho potuto cogliere nei testi di Bonhoeffer, che non solo mi hanno colpito e mi hanno appassionato, ma hanno appassionato anche me che non sono credente, ma hanno messo in evidenza alcune questioni che mi sembrano stringenti per il vivere del nostro tempo. Quindi, ricostruire l'insieme e anche i passaggi della ricerca umana e teologica di Bonhoeffer, come io poterlo fare, nemmeno in quella forma così forte, ma appassionata, in sintesi che avete sentito adesso. E quindi ci saranno anche delle forzature, delle sottolineature unilaterali, è anche approssimativo un po' nelle formulazioni. Ecco, io pure la cosa che mi ha colpito di più nella lettura di Bonhoeffer, nella riflessione su quello che leggevo, nell'ultimo Bonhoeffer soprattutto, è il tema che la questione dell'affermazione del mondo adulto. Il mondo adulto con quella periodizzazione che mi pare parla di, in questo senso, di fine della religione, insomma, come fine di un'epoca storica e inizio di un'altra fase, che ha a che fare appunto col mondo adulto, che ha a che fare con l'autonomia del mondo, come punto di svolta che sposta tutto quanto l'orizzonte dei cristiani, anche dei cristiani. E la conseguenza che ne viene tratta, se io ho letto bene, che l'essere con Cristo a questo punto si sposta fortemente come testimonianza e vissuto nel mondo e col mondo. Dunque mi sembra una nuova dislocazione della fede e dei cristiani in quell'orizzonte della modernità di cui avete sentito parlare. Un nuovo rapporto, diciamo così, con la storia. Infatti non a caso la questione della storicità ricorre fortemente in tutta la riflessione. Ecco, a me sembra che qui lo spostamento sia abbastanza radicale rispetto a altre culture religiose che conosco, perché una lettura di questo genere qui, la vita umana, il mondo per il cristiano, qui mi riporto proprio a certe formulazioni di Bonhoeffer, non possono essere più viste come una parentesi, ma come una condizione essenziale in cui si misura lo stare con Cristo. Se ricordo bene, cito questo passo suo, dice: non intendo riferirmi alla fede che fugge il mondo, fugge, ma a quella che rapporta il mondo e lo ama e gli resta fedele. Qui torna il tema della fedeltà alla terra, che veniva chiamata. Sia pure poi, con tutte le differenze, con la lettura hegeliana di questo testo. Nonostante, dice Bonhoeffer, questo rapporto col mondo e nel mondo, nonostante tutte le sofferenze che sono vissute. E ancora, cito un'altra affermazione sua, io temo che i cristiani che stanno sulla terra con un solo piede, dice così, staranno con un solo piede anche in paradiso. Insomma, chiama il mondo cristiano a misurarsi profondamente con la modernità, a mio parere. E questa ricollocazione del mondo, qui però quasi invece che io, ma mi pare, non è una messa in parentesi della legge, anzi mi pare viene letta e presentata come il modo storicamente avvalorato per farla vivere oggi. Forzando un po' le cose, si potrebbe dire che cambia il tipo di rapporto con Cristo, con la divinità, proprio in base a questa questione diversa dell'essere e dello stare nel mondo. Mi pare, voi ricordate certamente la riflessione polemica di Bonhoeffer contro l'idea del Dio utile, Dio cioè che è utile contro la morte e dinanzi alla morte, e da ciò la messa in parentesi, o meglio l'adattamento al mondo per cercare salvezza in un Dio al di là del mondo, al di là dell'essere nel mondo. E in questo modo quasi l'evocazione, che a me colpisce molto, del Dio inutile, del Dio inutile, la divinità inutile. E io poi cercherò di chiarire dopo perché questo termine dell'inutile rispetto all'utilità mi colpisce particolarmente. A me mi sembra che in questo modo, almeno per le mie conoscenze, abbiamo un enorme spostamento della presenza del cristiano sull'umano e dell'accento messo sulla responsabilità del cristiano rispetto a lui. Se lo deve prendere sulle spalle, in qualche modo. Io francamente non so dire quando questa, meglio non so dire, ne parlerò dopo, quando questa angolazione che mi colpisce, che mi sembra nuova, sia legata alla catastrofe mondiale. E su questo tornerò dopo. Ma mi sembra che in ogni modo Bonhoeffer sposta radicalmente, direi, il campo, il luogo dell'azione del credente e del suo rapporto con Cristo. E allora qui le conseguenze per la professione di fede, per l'essere cristiani, per l'essere con Cristo, mi sembrano enormi. E mettono persino paura per la coerenza totale, chiamano. Perché io vedo sgorgare da questo poi, allora, una conseguenza che davvero è radicale. Perché viene un po' colpito, ho messo in discussione, secondo me, quel compromesso, quella doppia vita, quel modo di leggere il rapporto religione-mondo, secondo cui si può stare con Cristo fuori dal mondo, utilitaristico per un domani ultraterreno, e al tempo stesso si può stare senza Cristo nella mondanità, diciamo semplicemente nella vita del giorno. Ecco, a me sembra che nel momento stesso in cui Bonhoeffer afferma l'autonomia del mondo, nega la possibilità di una vita religiosa laterale. Si potrebbe dire che rompe un po' con una doppiezza. E la questione viene posta in un modo così radicale che chiama in causa persino i non credenti, sotto due aspetti. E in fondo, diciamoci tra di noi, questa posizione di intervento nel mondo da parte dei cristiani mette in discussione, almeno a me sembra così, quel compromesso laico, cioè dei laici, che accettano appunto un certo rapporto compromissorio con la Chiesa, a condizione che non si mischi nella sfera laica che viene vista a sé e che si limiti ad amministrare, per esempio, il rapporto con la morte, con l'aldilà, lasciando l'aldilà al suo andare, al governo dei laici. Ecco, a me mi sembra che questo tipo di compromesso, che poi è avanzato proprio nell'Ottocento, prima del grande vuoto del Novecento, e su cui poi noi fondiamo tanta parte, io non credente, del rapporto con l'esperienza religiosa, apre un problema, apre un campo e apre, come voglio dire, problema, un rischio di integralismo cristiano. La fede che entra nel mondo con questa forza e chiede di decidere anche sul profano, anzi afferma che l'essere con Cristo e per Cristo si decide anche con il modo, nello stare insieme della vita. Si passa dal Dio utile, diciamo così, sul letto di morte, per stare ancora all'immagine di Bonhoeffer, di fronte alla morte, del Dio utile per l'altra vita, si passa dalla morte come campo di rivincita della Chiesa, in cui la Chiesa dice no, qui sono io, allora che decido, alla prospettiva di una testimonianza di fede che si misura nella vita, nel campo dell'umano e su questa terra. E così l'accento anche, mi sembra, si sposta dall'istituzione Chiesa all'uomo, al punto che Bonhoeffer parla anche della possibilità di un cristianesimo inconsapevole, questa è la formula che lui adopera, paradossalmente quindi di non cristiani cristiani, perché la presenza del Cristo viene prima di tutto misurata in questo terreno. E qui a me sembra il caso di sottolineare la radicalità di una tale formulazione. Perché allora il problema del rapporto cristiano, mondo cristiano e non cristianità, non è un incontro sull'etica fra credenti e non credenti, come pure tanti già avevano visto e sostenuto. È un, è o diventa un altro modo di un essere cristiano, di assumere un'identità di cristiani, al di là della stessa professione di fede. Allora, al momento in cui si mette l'accento così fortemente sull'uomo, sul suo agire, sulla terra, sulla sua responsabilità e iniziativa, questa responsabilità diventa enorme. Domando, no, questo non è una cosa molto audace, non suppone forse un'altra idea dell'essere cristiano, un altro modo di essere cristiani? Come si incrocia con il confessare la fede? E c'è un modo di affermarla senza dirlo? Appunto, non solo viene respinta l'idea del Dio strumento di fronte alla morte e alla colpa. Ricordate l'immagine bellissima dell'opera Bonetta, il Deus ex machina, Dio concepito come Deus ex machina. Ma emerge la questione generale dello stare al mondo, almeno in tutti i testi di Resistenza e Resa, con una violenza e una perentorietà pari forse, diciamo così, a quella tragedia che si spiega in quel momento sulla terra, sul mondo, in quell'epoca, e che Bonheur vede dal chiuso della prigione. Sino a un'affermazione di cui, ecco, questo diciamo, voglio essere molto cauto, sto in campi dove la mia presenza molto modesti, all'affermazione che stare con Cristo è essere per altri, mi pare che sia una concezione certo per altri. Sono detto con parole mie molto approssimate, non solo no al Dio strumento, ma Cristo inteso come stare con gli altri e per altri. Ecco, allora sorge il problema del rapporto con la modernità, che io voglio leggere da un certo punto di vista. Quando l'accento si sposta così fortemente dalla oltremondanità alla mondanità, ed è su questo che si realizza il rapporto con Cristo, allora tutto il tema molto avanzato del vivere per gli altri acquista, secondo me, una centralità sconvolgente e apre il grande problema di un agire che si presenta, di agire come dono, come darsi e quindi come gratuità, anche più terzo. Ecco, qui però è c'è un punto di vuoto per me, no, quello è un punto su cui chiederei una risposta. Beh, questo mondo adulto su cui si misura la cristianità, l'essere cristiani, come io lo vedo, è segnato oggi da un'altra logica, che è la logica mercantile. Sino alle forme, compreso le forme più elevate del rapporto mercantile, che sono il contratto. Però sempre la logica mercantile. Ma il contratto, anche il contratto equo, questa parola equità così di moda e che io non amo, mi piace, anzi non ci lega l'equità, perché non esiste, secondo me non può esistere, c'è sempre un rapporto fra diversi che non è misurabile in termini di equità. Ma ecco, ad ogni modo anche il contratto equo è fondato sullo scambio e sulla misurazione dello scambio, non è mai dono, non è mai dono, non è mai il gratuito del dono, è sempre il contratto e l'equità, misurazione di pezzi di vita che sono ridotti a quantità. E questo c'è poco da fare, è tanta parte dell'orizzonte che presenta oggi, diciamo, di vivere moderno. Io ho un po' paura adesso di dire queste cose, perché ho paura di essere un po' più antimondano, in qualche modo, ma è per spiegarci e per intenderci, per intenderci. Ecco, attingere o avvicinarsi alla dimensione del gratuito richiede, io qui adoro un termine ancora della mia cultura, una rivoluzione, un mutamento di civiltà. Ancora di più, essendo dono, soggetto che si dà, suppone un'autonomia nell'agire, che oggi è strutturalmente negata a una parte grande degli esseri umani, l'autonomia nell'agire. Prima di tutto, diciamo così, in quel raggio di attività umana, di relazione umana, che è l'atto lavorativo, va bene, dove l'autonomia dell'agire viene negata proprio in radice, ma oggi poi anche in altre nuove sfere. Quindi l'essere per altri suppone, a mio parere, un processo di liberazione, dopo questo termine, cioè fine o processo di fine di una soggezione, se non vuole ridursi a carità marginale, ma essere davvero dono, dare, a spendersi e a incontrarsi con gli altri, con l'alterità. Domando, forse la domanda può essere impropria in questa sala, un tale processo storico-terrestre di liberazione non chiede anche la formazione di una soggettività collettiva per potersi compiere? E se è così, quale è, una domanda, il rapporto tra la comunità religiosa e la formazione di soggettività sociali e politiche, che non può essere più da questa angolazione, essere regolata solo secondo quell'angolazione della vecchia laicità di cui parlavo io. Proprio perché è il tempo dell'autonomia mondana dell'uomo, allora non si vengono così ad aprire orizzonti che sollevano problemi enormi e inediti, se è così, diciamo così, se vogliamo stare a quello che ho capito io di Bonelli, circa i rapporti tra fede e società, fede ed essere sociale, fede e società, fede ed essere sociale. E anche questo incontro di oggi che noi facciamo qui non è a suo modo una testimonianza dell'incalzare ormai di questi problemi, di queste dimensioni, al momento in cui si entra, diciamo, nel campo della mondanità riconosciuta. In questo senso c'è un punto molto della vita di Bonhoeffer che, per quel che ne so, resta ancora in ombra. Resistenza e resa è composta di lettere in qualche modo truccate. Forse ci sono alcune poesie che lo sono meno, quelle vorrei leggere alla fine, perché devono passare tutte, come accadeva per Gramsci, tutte attraverso il vaglio tutto della polizia, e dipingono, come a dire, quasi una calma di Bonhoeffer, che appunto deve parlare ai suoi cari, ai suoi amici, solo attraverso quel filtro di carceri. E noi sappiamo poco, pochissimo, mi sembra, salvo alcuni brani toccanti sui bombardamenti, di come Bonhoeffer vive la grande tragedia umana. Però io credo che insomma non sono sicuro, penso forse che l'evento, molto più di quello che gli giunti dagli scritti, dalle lettere, sia qualcosa posta e sconvolge profondamente. Anche perché io non sono convinto che noi finora, dopo qui qualcosa che riguarda la cultura italiana, stiamo dando veramente conto alle generazioni nuove che vengono della enormità della Seconda Guerra Mondiale. Come esse è stata guerra totale, come ha scavalcato ogni frontiera, come ha invaso la vita e la gente di ogni giorno in ogni angolo della terra, come è diventata sterminio di innocenti e di innocui, come è diventata pratica del terrore, come si è combinata con i lager e con lo sfruttamento, e come si è dilatata nell'annientamento di ogni diverso. Anche dell'oggettivamente diverso, anche solo di quello che non è la parte del dominio, e come sia diventata umiliazione dell'uomo. Lo dico adesso qui una parentesi, per questo quando sento parlare oggi in Italia solo di guerra civile, ferita la resistenza, di conflitto fra parti, io dico no, non è stato così, è stata un'altra cosa, è stato un altro evento, diciamo così, sul pianeta. E comprendo Primo Levi che muore perché non riesce a raccontare l'evento, che pure Bonhoeffer a suo modo vive. Vi ricordate la conclusione della commedia di Edoardo Napoli Milionario? Il soldato, il reduce che arriva nella casa, vuole raccontare quello che ha visto, quello che ha vissuto, non lo ascolta. sappiamo che Bonhoeffer ha resistito allo sterminio, alla guerra totale, ha combattuto e ha pagato con la vita. Non sappiamo ancora, diciamo così, come l'evento, diciamo così, si è riflesso in questo nuovo suo atteggiamento rispetto allo stare nel mondo e al rapporto tra stare con Cristo e stare con il mondo. O almeno questo si capisce solo da parenti. Mi domando però se non sia stato proprio questo passaggio tragico del mondo del Novecento che lo sposta. Io penso che io non ho trovato in Bonhoeffer una nozione di tutta la critica della modernità che il Novecento matura in questa fase, che veniva quando citavo i nomi, io poi aggiungerei nome che a vederlo sembra molto lontano al Bonhoeffer, oppure Kafka. Però, come a dire, ho l'impressione che ciò che accade determina uno scatto nella sua visione del rapporto tra fede e terra e lo sospinge verso quell'esperire la fede come stare nel mondo, come vivere Cristo. Il secolo, in quegli anni terribili, viveva una mondanità che toccava una vetta impensabile scavata ogni legge. Insomma, era al suo punto di tragicità a cui giungeva il cammino umano. E allora di fronte a questo l'uso utilitario della religione, il Dio come Deus ex machina, secondo me viene scavalcato dall'esito a cui giungeva nella sua potenza l'autonomia. E attenti, non era ancora emerso l'altro tema che sta di fronte oggi, quello del rapporto dell'uomo con la natura, delle nuove fratture drammatiche che questo rapporto sta toccando. Allora, vivere per gli altri forse sta diventando, nel suo senso largo, profondo anche, forse sta diventando necessario anche per il rapporto con la natura, con quello che io chiamo il vivente non umano, l'altro e anche la natura. Mi domando, non è forse di fronte a questi nodi che si presentano che si sposta la stessa visione teologica di Bonhoeffer? E infine, invece, un interrogativo che io non riesco a sciogliere. Proprio quando più sento che lì c'è stato un pensiero che ha colto, uno spostamento del modo di essere, del modo di stare, e su cui chiederei anche a Rizzi una... C'è una lettera che mi ha colpito, che è Resistenza e Resa, è una lettera sermone del maggio del 43, sermone per le nozze di Eberhard von Renate. In quella lettera di auguri ma anche di consiglio gentile c'è una parola che lì mi ha colpito, un punto perché dove non so se invece resta almeno il pensiero di Bonhoeffer. Bonhoeffer parla esplicitamente di sottomissione della donna allo sposo, posta in via di principio, come ordine sacro, la donna sia sottomessa, dice proprio così nella lettera, e poi parla della donna che serve l'uomo. Naturalmente io non voglio leggere quella lettera con i pensieri dell'oggi, con le cose che io stesso poi ho imparato via via, da poco. Non chiedo, come a dire a Bonhoeffer, un emancipazionismo e un femminismo avanti lettera. Eppure quella parola sottomissione, vorrei capire, io non la sento conforme al suo lessico e al senso della sua riflessione. Mi appare radicalmente diversa dalla prospettiva del vivere per gli altri, diversa dalla ricerca di quell'autonomia umana necessaria per vivere la fede che mi è parso di capire è la problematica che colpisce in buon essere anche me non credo. Che mi colpisce ancora di più quando, ecco, mi trovo di fronte alla rappresentazione di questo viaggio problematico sulla terra e per la terra, che, lo confesso, mi ha preso più di ogni altro nella lettura di Bonhoeffer. Per spiegarmi meglio e per finire, quando parlo di viaggio problematico, consentitemi di dire, chiudere questa riflessione leggendo, non rubo troppo tempo, una poesia da Resistenza in Svizzera, che a me mi ha colpito molto, perché qui forse c'è un eco della modernità, intesa in un certo modo, del Novecento, secolo più tormentante. Dice così, il titolo è Chi sono? Chi sono? Spesso mi dicono che esco dalla mia cella disteso, lieto e risoluto, come un signore dal suo castello. Chi sono? Spesso mi dicono che parlo alle guardie con libertà, affabilità e chiarezza, come spettasse a me di comandare. Chi sono? Anche mi dicono che sopporto i giorni del dolore del perturbante, sorridente, fiero, come chi ha penso alla vittoria. Sono io veramente ciò che gli altri dicono di me? O sono soltanto quale io mi conosco? Un piede pieno di nostalgia, malato come uccello in gabbia, bramoso d'aria come mi strangolassero alla gola, affamato di colori, di fiori, di voci di uccelli, assetato di parole buone, di compagnia, tremante di collera davanti all'arbitrio, all'attesa più meschina, agitato quell'attesa di grandi cose, preoccupato e impotente per gli amici infinitamente lontani. Stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, nel creare, spossato, pronto a prendere congedo a ogni cosa. Chi sono? Sono questo? O sono io? Oggi sono davanti agli uomini un simulatore e davanti a me uno spregevole, quello vigliacco. O ciò che ancora in me somiglia all'esercito sconfitto che si ritrae in disordine i mani davanti alla vittoria già conquistata. Chi sono? Questo porre domande da soli e visioni che quindi chiunque io sia, tu mi conosci, tu sono io, ecco, qui è ho finito, mi sembra davvero che ci sia un eco anche delle grandi domande del Novecento che mi vanno a comprendere.
Bene, allora facciamo una pausa e prendiamo un caffè insieme, un tè, e poi ci ritroviamo qui.
I polli che hanno il sapore della cioccolata perché piacciono ai bambini, ma so, delle cose, ma proprio deformanti, assolutamente deformanti, degli incroci per una...